accogliamo il filiale obbedienza all'invito della lettera agli Ebrei, dove dice che dobbiamo imparare a lasciarci formare per formare dalla parola di Dio, cioè non aver paura di stare sotto l'egemonia della parola di Dio, però con lealtà. Quindi diciamo a viso scoperto, qua dice proprio con tutto quello che noi siamo, la nostra stessa nudità. E allora partiamo con una domanda alla quale non chiedo una risposta pubblica, ma personale sì, a partire dal sottoscritto, ognuno risponde personalmente. E la domanda è la seguente, alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato: chi o cosa gestisce le nostre scelte di vita? Sono gestite dai beni o dal bene? Dai beni o dal bene che Dio vuole per noi? Concretizziamo. Le nostre scelte sono gestite da ciò che ci umanizza, ci rende sempre più uomini secondo Dio, realizzati secondo il progetto di Dio? Mi raccomando, non dico uomini, anche donne, sono quelli dove si offende. O ci disumanizzano, cioè ci rendono sempre più lontani da Dio e di conseguenza certamente lontani tra di noi. E già questo basterebbe per concludere la predica, ma non sono il tipo che la finisce qui, per dire qual è l'atteggiamento di questo tale. E in questo tale ci siamo, c'è ognuno di noi. L'evangelista Marco, nella sua intelligenza, nella sua pedagogia, non dà un nome, perché quel tale è Giovanni, Antonio, Roberto, ognuno di noi, Filomena, no, Filomena qui non si usa, Graziella e così via. In sostanza, mettendoci in ascolto della parola di Dio, dovremmo essere capaci di ascoltare quella inquietudine interiore che tormenta quel tale, me stesso, il mio io, la mia persona, quando mi sento attraverso le mie scelte disumanizzato. E ti fa cogliere che noi siamo stati fatti, creati da Dio, ecco qui Dostoevskij, Dolorione, per amare. Lo so che dà fastidio questo verbo, questa parola, ma inflazionata, svuotata, quanto mai divina e umana, umana e fortemente divina. Siamo stati creati per amare, non per essere delle isole o degli accumulatori, non di corrente, ma di ciò che in qualche modo, beni di ogni genere, ma non solo materiali, di tutto ciò che in qualche modo potrebbe farci sentire autoreferenziali, piegati su noi stessi, incapaci di vedere e di accogliere l'altro. Insomma, smascherati dalla parola di Dio, ma soprattutto accolti da questi occhi, e guardo anche, dicevo, Dostoevskij, Don Orione, e da questo cuore innamorato dell'uomo di ogni tempo, che è quello di Gesù, dobbiamo sentirci tutti ammalati, cioè bisognosi di una cura particolare, motivo per cui anche noi corriamo in fretta, come quando corriamo al pronto soccorso, no? Corriamo in fretta e ci mettiamo ai piedi di Gesù. È l'atteggiamento tipico nel Vangelo degli ammalati. Corrono e si prostrano, si mettono ai piedi di Gesù. Pensiamo al lebroso, al cieco, ci sono tanti episodi. E qual è la malattia di fondo che tutti noi abbiamo? È quella di perdere di vista l'essenziale. Sono tante cose importanti che vanno scelte e che dobbiamo necessariamente scegliere anche per vivere, ma spesso e volentieri perdiamo quell'uno, quell'essenziale, che nella domanda di questo tale viene espressa in un modo chiaro, esplicito. Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Domando a me stesso e a ciascuno di noi. Abbiamo fatto qualche volta questa domanda a Gesù? Io come prete non tante volte ho sentito, mi è stata rivolta questa domanda, raramente. Di solito mi vengono rivolte altre domande, fatte altre richieste. Don Giovanni, prega il Signore perché mio marito possa guarire, prega il Signore perché mio figlio possa trovare una sistemazione, un lavoro. Oh, adesso non voglio dire mai perché forse direi una bugia, ma raramente ho sentito dire prega il Signore perché io possa ereditare la vita eterna. Perché tutto sommato, la vita biologica, chiamiamola così, che distingue da quella eterna, la vita di questo mondo gli va bene a questo tale, anzi, era pure qualcuno, spesso nei nostri evangelisti, c'era pure ricco, gli andava pure bene, ma nello stesso tempo si prende atto, si accorge che mentre insegue con tutte le sue forze, le sue energie, le sue capacità, la sua intelligenza, la sua creatività, insegue la vita biologica perché possa viverla il meglio possibile, con una qualità di quelle no, sta perdendo di vista Dio, che è la vita eterna, l'eterno, la vita dell'eterno. Quante volte con la malattia noi smarriamo Dio, quella vita eterna, di quella vita di Dio che abita in noi, perché in noi abita l'eterno, quindi la vita eterna nel battesimo. Don Oriolo e Tostello hanno sempre aiutato i ragazzi che hanno abitato questa casa e tante altre persone, e anche noi che oggi viviamo di questa santa eredità, a non smarrire l'eredità eterna, la vita di Dio, che non si conquista per i meriti. Dio non ama e non vive secondo la logica della meritocrazia, perché noi facciamo con Dio, no? Pensiamo di rapportarci con Dio con le dinamiche di vita umana, no? La logica della meritocrazia. Vado in chiesa la domenica, dico il rosario, quindi che vuoi? Che vuoi? La vita eterna è un dono gratuito. E lui, questo giovane, che sia giovane o meno, non lo so, era consapevole della gratuità. Dobbiamo ricordarcelo questo, eh? Non sentirti primo della classe, perché poi mi viene spontaneo dire che Gesù vuol far fare a questo tale un salto di qualità che chiede anche a noi oggi, e questa è la buona notizia, la buona novella di oggi. Ti voglio far fare un salto di qualità, cioè passare da praticante a credente. Eh sì, perché ci sono praticanti non credenti e credenti non praticanti. Gioco di parole, però dice molto. Questo è il salto di qualità. E infatti Gesù potrebbe obiettare anche a noi: ma perché adesso mi fai questa domanda? Tu che sei cristiano, no? Sei stato battezzato 53 anni fa. Perché a 53 anni ti svegli e mi fai questa richiesta? Cosa devo fare per ereditare Dio, la vita di Dio, l'eternità? E allora Gesù, della sua saggia pedagogia, e qui andiamo alla prima lettura, forse è smarrito i doni di Dio. Nella prima lettura, per la sapienza, vengono citati due doni, la prudenza e la sapienza. Sapienza è Gesù stesso, eh? E allora Gesù dice: beh, tu tutto sommato, da bravo cristiano, un po' di catechismo l'hai fatto, conosci bene i 10 comandamenti, no? E noi, per fare bella figura con Gesù, li elenchiamo a memoria. E poi Gesù dice: beh, bravo, vedo che conosci il decalogo, addirittura lo osservi, o meglio ti sforzi di osservarlo, e adesso, se vuoi che la tua vita sia veramente in sintonia con la vita di Dio, ecco Don Orione Tostello, devi amare l'altro, l'altra, il prossimo come Dio. E qui casca l'asino. Amatevi, Giovanni, Vangelo di Giovanni, amatevi come io Io Gesù, quindi Dio, ho amato voi. Se non ci amiamo da Dio, questa domanda, questa richiesta risulta quanto mai attuale. Non ce la scappiamo, c'è poco da fare. Allora, come diceva la lettera ebrea, noi con sincerità, come questo tanto, presentiamo noi stessi al Signore, ci affidiamo, cerchiamo di fidarci, ci consegniamo a Lui. Però siamo sinceri, probabilmente anche noi, dinanzi alla risposta, diremmo quasi scontata di Gesù, come quel tale, probabilmente anche noi rimaniamo delusi. Quante volte riconosciamo, rimaniamo delusi per il modo di essere e di fare di Dio. Rimaniamo fortemente delusi, fino ad avere il coraggio di voltargli le spalle, alzare i tacchi e prendere un'altra strada. Volete andarvene anche voi? Vi ricordate questa domanda? Volete andarvene anche voi? Ecco perché è importante. Dicevo all'inizio dell'Eucarestia, importante lasciarci fissare dagli occhi amorevoli di Gesù. Nonostante tutto, Gesù ci fissa con amore. Questo è il punto di partenza, è determinante. Gesù non, quando si relaziona con l'uomo, con noi, non è segnato dal pregiudizio del nostro peccato, della nostra fragilità, ma solamente da quella capacità divina di amarci che è solo da Dio. Noi invece quando guardiamo l'altro cominciamo già ad avanzare quelli che sono i nostri preconcetti, giudizi e pregiudizi, ed è un amore viziato, se no, scusatemi, già puzzolente. Con che occhi, dicevo, con quale amore Dolorione ed Osterni hanno incontrato gli occhi di migliaia di ragazzi che si fidavano e si affidavano alle premure paterne e materne. In sostanza, devo andare un po' a stringere, lasciamoci fare una bella diagnosi. Parlavo di questa malattia iniziale. Gesù fa una bella diagnosi, su questa inquietudine interiore di fondo che ci accompagna, e ci dà anche una terapia che, ahimè, come tutte le terapie, non sempre si accettano benevolmente. E la terapia è semplice, va bene, semplice a dirsi, ma a viversi, ce lo dice Don Orione d'Osterpi, cosa vuol dire? Qual è la terapia? Trasforma la tua vita in dono. Bella sta frase, la diciamo sempre di Don Orione d'Osterpi. E in qualche modo ci è comodo parlare di loro, così ci laviamo un po' noi le mani, ci mettiamo dietro le quinte, dietro le loro persone, la loro personalità, la loro grande figura di santità. Dice, meno male che lo fanno loro, così non parlo di me. Gesù lo dice a ciascuno di noi, trasforma la tua vita in dono e allora ti ritroverai in sintonia con la vita dell'Eterno e avrai in eredità anche tu la vita eterna. Qui io mi fermo nel senso che qui ognuno ha una reazione, io penso, diversa. C'è chi accetta con gioia, Don Orione ed Osterpi, vivono una vita da Dio, nel vero senso della parola. Questo è il santo, chi vive la vita da Dio. E c'è chi invece amareggiato, rattristato, dice, ma insomma, mi aspettavo una risposta un po' più teologica. Quando dico una risposta più teologica, voglio dire un po' più asettica, un po' che mi compromettesse di meno. Perché noi siamo così con Gesù, quante volte anche noi amareggiati dinanzi a qualche indicazione di vita da parte di Gesù, rimaniamo male. Ci aspettavo qualcosa di più bello. E allora, se tristemente, con tristezza, siamo andati da Gesù per scaricare la nostra malattia, dopo aver ricevuto la terapia, ce ne andiamo ancora più tristi. Quello che succede ai cristiani della domenica mattina. Io dico, vengono, non so voi, non vi conosco, fatemi fare un po', generalizzare un po', forse non si dovrebbe nemmeno generalizzare, ma giusto per fare un esempio. Vengono dettati, esagero, vengono dettati dalla tristezza, dall'amarezza, dove assolvere un precetto, vengono tristi e se ne vanno angosciati. Ha finito, finalmente è finito. Per 7 giorni possiamo stare tranquilli con il Signore, ma è da quel momento in poi che il Signore non ti lascia in pace. Quello è vero, dovrebbe essere il vero problema. Quindi, com'è difficile entrare, cioè liberarsi dalle certezze temporali a cui ci aggrappiamo con i denti, con le unghie, con tutto noi stessi. Com'è difficile liberarsi da queste certezze temporali, che non sono solo i danari, no, i soldi. Perché tanto se io chiedo a voi come state a soldi, tutti siamo morti, siamo messi male, no? Anche chi ha un certo patrimonio dice no, sono messo male. Ma ci sono tante ricchezze a livello affettivo, culturale, mentale, spirituale, a cui ci aggrappiamo e che non vogliamo mollare, non molliamo la preda. E dico, Gesù ci diceva questo quando parla di sto cammello, no? È più facile che il cammello. Lasciando stare adesso la spiegazione per non allungare, dico quanto è difficile liberarsi dalle certezze temporali per quelle eterne. Cioè per quelle che sopravvivono al tempo che inesorabilmente scorre per tutto e per tutti. San Paolo, passa la scena di questo mondo, solo Cristo resta. E allora con Pietro le diciamo, Signore, ma sto gioco, ma la candela, sì, un po' leale con noi. E chiariscici un po', vale proprio la pena, perché è giusto che Pietro faccia questa cosa, è giusto che noi con Pietro ci facciamo queste domande. Essere cristiani veri, ma secondo la logica che Gesù oggi ci trasmette nel Vangelo, vale proprio la pena o perdiamo tutto e rimaniamo con le mani vuote? Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per te, cosa avremo in cambio? C'è pure una che non canta. Diccelo, Signore, ti prego, diccelo, Signore. E Gesù, non è che ci va liscio anche qua, dice, beh, allora voi che avete lasciato ogni cosa, lasciate tutto ciò che in qualche modo condiziona il vostro essere. Ecco qui, discendo. Dal cuore, Don Orione, Tostero, grande, aperto, senza confini. Quando dico cuore senza confini, noi inevitabilmente dobbiamo pensare al cuore di Dio, inevitabilmente, senza confini. Lascia tutti questi condizionamenti familiari, cioè le tradizioni, come siamo arroccati sui nostri principi, tradizioni anche religiose, guai se uno mi tocca una virgola. Siamo disposti più a lasciare Dio che le tradizioni secondo Dio, di Dio. E lascia pure questi affetti, si parlano del padre, della madre, perché nulla, questo vuole dire Gesù, attenzione, nulla deve interferire sulla proposta bella di Gesù e del suo Vangelo. E che noi non siamo innamorati di Gesù e del Vangelo, lo dico a me stesso, allora me. Questo è il problema di base, di fondo, Non siamo veramente innamorati. Risultato finale, conclusivo, farai un'esperienza da Dio. Ritorna a Don Orione e a Tostè, farà un'esperienza unica da Dio, dove tutti noi in Dio vedremo un padre e tra di noi ci ritroveremo come fratelli. E questo è il nostro caro Tostè, una grazia di Dio per Don Orione, una grazia di Dio per Don Orione. Ero scritto un bel po' di cose su Tostè, ma poi Don Flavio ci darà ricordo, per cui è bene che io la smetta qui. Però senza dubbio mi viene spontaneo dire che Don Sterpi, anche lui come discepolo, è stato sempre come discepolo, perché quell'atteggiamento ai piedi di Don Orione, per ascoltare, per condividere, per collaborare, per sostenere, e mai ha sognato di sostituirsi, anche quando avrebbe potuto approfittare. Va in America, potete dire, mo so io la persona più importante qua, come facciamo noi? Perché? Ecco qui, perché Don Sterpi, dicevamo già ieri sera lì al santuario, da uomo di Dio, era modesto, sì, umile, sì, ma un uomo di vera pietà, cioè un uomo veramente pieno di Dio, che fondeva, così me l'hanno trasmesso, naturalmente io non l'ho conosciuto, però ho conosciuto tanti confratelli, miei formatori nel passato, che l'hanno conosciuto e mi dicevano di questo, la maternità di Dostoevskij. Io lo conosco poco, purtroppo Dostoevskij un po' all'ombra, perché è sempre stato così, secondo, no? In tutti i sensi. Però la maternità, ecco, se c'è una cosa, una sola cosa che io ricordo di quello che mi hanno trasmesso, testimone oculare, che Dostoevskij era la madre dei figli della Divina Provvidenza. E chiudo dicendo quello che Don Orione stesso ha detto di Dostoevskij, un prete che pare proprio un prete. Infatti se lo guardiamo già dalla foto, immaginatevi, no? Quando era vivo, un prete che pare proprio un prete. Dite la verità, anche voi avete questa sete, questo desiderio di vedere preti che siano veramente preti, no? E perché? Perché? Chiudiamo così. Diceva lui stesso, e comprendiamo la grandezza di quest'uomo di Dio, dammi, oh Gesù, la volontà di cercarti. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cercandoti di trovarti. Dicevo, praticanti credenti, questo è il salto di qualità. Trovandoti di amarti, vedete, è proprio un crescendo, spiritualmente parlando. Amandoti di sacrificarmi e di consumarmi proprio per te. Bellissimo adesso, non c'è via di mezzo, Gesù. Voglio farmi santo. Cosa devo ereditare per avere la vita eterna? Voglio farmi santo. È inutile. Tu mi chiami per questa via ed è necessario che per questa via io cammini. La determinazione di colui che è tutto di Dio. Maria, come Maria ascolta, medita, conserva e mette in pratica. Oh Gesù, voglio farmi santo. Io non ho mai avuto sto coraggio di dire questo a Gesù. Dico sì, fammi fare un... Voglio essere un bravo prete, un bravo cristiano. Voglio farmi santo, non solo, ma grande.